straniero, dunque il mio italiano non è perfettissimo. C'è una presentazione, anche un dialogo, spero, sicuro. E volevo dire che è un gran piacere di presentare il tuo libro, caro Maurizio, perché siamo amici da tanti anni. E il tema del tuo libro sarebbe noi e gli uccelli dell'antichità. C'è un libro molto nuovo che fa scoprire l'atmosfera, le voci degli animali come presenza sonora. Antropologia sonoro del mondo antico. Certo, il tuo libro prima di tutto fa rivivere grida animali e canti di uccelli, ma non soltanto per il piacere della tua bella, bellissima erudizione. Lei parla di antropologia, perché il tuo libro fa capire che cosa? Fa capire lo statuto degli animali di fronte alla definizione dell'essere umano, anthropos, con le sue voci, il suo linguaggio per la vita sociale, musicale, anche religiosa. E in questo senso, antropologia vuol dire che dobbiamo capire che gli animali nell'antichità non sono gli stessi animali che nella nostra cultura, diciamo nel cristianesimo, sì. Dunque, forse sarebbe utile di cominciare con una definizione dell'uomo e degli animali nell'antichità di fronte a questa cultura che è più o meno la nostra del cristianesimo. Dunque, lei posso rispondere su questo punto? Certo. L'antropologia.
Prima di provare a rispondere volevo ringraziare tutti coloro che sono in questa sala, ovviamente, prima di tutto, e poi Marcel Detien per aver accettato di presentare questo libro e di discutere con me questo libro. Per me è un grande piacere e anche un onore. Considero Marcel una persona da cui soprattutto ho imparato molto nel corso degli anni e quindi è sempre una gioia poter continuare a imparare da lui. La domanda che pone è abbastanza complessa e facile nello stesso tempo. Non sono gli stessi animali, sicuramente, i nostri e quelli, diciamo, quelli che ancora noi frequentiamo, quelli che ancora noi abbiamo di fronte, soprattutto quelli che ancora occupano la nostra mente, il modo in cui li pensiamo, e gli animali e gli uccelli nel mondo antico. Potrei citare un esempio. Alla fine di un carme tardo antico, quindi ormai di età pienamente cristiana, che si chiama Carmen de Filomela, che è tutta una poesia dedicata all'usignolo e che registra tutti i versi degli uccelli e degli animali in genere. Quindi è una specie di lungo componimento in cui si dice che l'anatra tetrissat, che locas clingit, che insomma è una specie di collezione di nomi, di voci animali, di voci di uccelli. Alla fine di questo componimento il poeta, che è cristiano, dice nessuno saprà mai quanti sono e quali sono i versi e i canti degli uccelli e degli animali. Una sola cosa è certa, che tutti gli uccelli cantano le lodi del Creatore. Ecco, per gli antichi veri, diciamo per i greci e i romani, quelli che vivevano in regime di, virgolette, paganesimo, questo non era assolutamente vero. Gli uccelli non cantavano le lodi del Creatore, non solo perché il Creatore era all'epoca sconosciuto, ma perché diversa era la funzione del canto degli uccelli. Se gli uccelli nel mondo cristiano inneggiano continuamente a Dio, questa forma autoreferente per cui Dio crea degli uccelli che lo lodano. Nel mondo antico invece gli uccelli trasmettono messaggi che arrivano dalla divinità, sono soggetti di divinazione in questo senso, trasmettono le voci degli dèi, le comunicano agli uomini, li informano sulle azioni, li consigliano sul comportamento da tenere e via discorrendo. Da qui si potrebbe aprire una strada di tipo antropologico, nel senso da sempre suggerito da Etienne, di comparazione. Che cos'è una voce di animale o un animale per noi e che cos'era per i greci? Che cos'è una voce di animale per i romani e che cos'è una voce di animale per i greci? E quindi ancora, che cos'è un animale per una cultura greca di tipo pitagorico, in cui l'anima passa anche attraverso gli animali e quindi l'animale ha una dignità più o meno equivalente a quella dell'uomo, e cos'è un animale invece una cultura romana stoica o anche, diciamo, di tutti i giorni, in cui si pensa semplicemente che l'animale è uno strumento da sfruttare, da mangiare, da far lavorare, al massimo da tenere in casa come oggetto di compagnia, ma non certo un essere che abbia una dignità simile a quella che può avere un uomo.
Perfetto, lo ringrazio molto. Dunque, questo libro è ricchissimo. Dunque, è possibile scegliere alcune tematiche tra queste voci degli animali. E penso, da prima, che i canti, gli uccelli, sono le più importanti, con questo nodo. Uccelli, poeti, a questo punto non può tornarvi in mente gli uccelli che cantano questi miti dolorosi. Dunque, un uccello che cantava un mito del dolore doloroso. Dunque, sono queste voci degli usignoli, un uccello mitologico. Dunque è molto importante capire lo statuto della mitologia, in questo caso greca.
Sì, uno dei capitoli del libro si intitola appunto Uccelli che cantano miti e si fonda su alcune testimonianze antiche singolari, ma anche molto interessanti, anche molto provocatorie. Per esempio, Eliano, il retore Eliano, che era peraltro un retore di Palestrina, ma lui si era fissato che scriveva il greco meglio dei greci, pare che non sia vero, ma comunque aveva un orizzonte estremamente greco. Eliano dice che l'uccello che si chiama Meleagris, e che sarebbe poi la faraona, la gallina faraona, l'uccello che si chiama Meleagris, quando canta dice Meleagris, cioè dice il suo nome, che è già curioso perché è come se volesse affermare la sua identità: io sono una Meleagris. Il fatto è però che la Meleagris, in una prospettiva, ecco, di mitologia, di trasformazione dei greci, si riferisce a quel mito di trasformazione secondo il quale le donne parenti di Meleagro, cioè quindi le Meleagrides, quelle di Meleagro, quando Meleagro morì, erano talmente tristi, il loro lutto era talmente violento, che furono trasformate per compassione in uccelli. A questo punto, quando l'uccello canta Meleagris, non dice soltanto io sono una gallina faraona, insomma, che sarebbe anche abbastanza ridicolo, ma dice io sono una donna parente di Meleagro, cioè in qualche modo, e quindi rievoca, fa rinascere nella mente questo mito delle donne parenti di Meleagro trasformate appunto in Meleagrides, che è la stessa cosa che avviene poi con il canto dell'usignuolo, quando l'usignuolo dice iti, 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 cioè pronunzia il nome del bambino che la madre sciagurata Procne ha ucciso per fare rabbia, diciamo, per fare dispiacere al marito, Tereo. Quindi ogni volta che l'usignuolo canta e dice iti, 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 non solo pronunzia una frasetta che è articolata, semi-articolata, ma racconta in qualche modo il suo mito. E altre testimonianze dicono che lo stesso faceva Filomela, cioè l'altra sorella, quella a cui avevano tagliato la rondine, lo stesso faceva Tereo. E quindi, ascoltando questi canti degli uccelli, e diciamo in una cultura che ha nella mitologia di trasformazione una delle sue dei suoi punti forti, uno dei tratti più caratteristici, ascoltando questi canti non si ascolta soltanto della bella musica che viene dall'aria, ma si ascoltano dei miti, cioè il canto dell'uccello fa parte di questo meccanismo di trasmissione della memoria dei grandi miti di trasformazione della cultura greca. Questo naturalmente è un aspetto interessante che resta poi anche nella cultura posteriore, perché agli uccelli spesso si fanno pronunziare delle frasette, ovviamente in maniera surrettizia, è inutile dire che l'usignolo non dice veramente iti, dice qualcosa, canta qualcosa in cui si può sentire iti. Questa è una cosa che dura anche dopo, a volte gli uccelli o gli animali continueranno nelle loro voci a riecheggiare, per esempio, leggende cristiane del tipo che la pecora belando dice Betlemme, Betlemme, cioè, quindi ricorda in questo modo il fatto che Gesù è nato a Betlemme. Ma ovviamente l'orizzonte culturale è completamente cambiato e quelli che erano i miti di trasformazione della Grecia sono diventati poi frammenti di leggende cristiane medievali.
Grazie, sì. Dunque, fare antropologia e trovare nuove questioni, per esempio, è possibile trovare un uccello teologo nel cristianesimo, come si trova nell'antichità un uccello mitologo, teologo che parla con, o che parla dei dèi, che parla della vita, della morte, ma nella grande mitologia cristiana, che c'è una mitologia cristiana molto importante, sarebbe interessante cercare un uccello come forse in Assisi, da Francesco, parlano con il santo, non parlano del Dio. Non sono esperto di quello. Dunque, fare antropologia e fare queste domande. Dunque, dopo la musica e la creazione poetica, mi sembra molto importante il tema della comunicazione tra gli animali, gli dèi, e la specie umana, le specie umane. E ecco il grande campo della divinazione, con, mi sembra, due aspetti. Primo, la capacità linguistica compiuta di alcuni animali, serpenti, uccelli, per parlare direttamente ad alcuni personaggi come il famoso Melampo, questo pied noir. Secondo, l'arte di capire i segni della voce e del passaggio delle creature alate. E un altro famoso esperto si chiama Tiresias. Nella città di Tebe, un maestro della cosiddetta in greco ornitoscopia, ornitomanteia. E pensare anche che cosa in questo caso, in questo campo della divinazione, il sapere e la voce con il suono delle ape, ibis, zabeia, così vicine da Apollo. Dunque, penso che sulla divinazione in tuo libro c'è tante cose, ma sì, mi posso tornare un po' indietro per noi
su questo tema. Sì, è una delle parti che mi hanno più appassionato in questa ricerca, è questo rapporto fra, potrei partire da qui, fra linguaggio articolato e linguaggio non articolato. Nelle teorie antiche gli animali non hanno il riconoscimento del linguaggio articolato. Il linguaggio articolato è solo degli uomini, gli animali non ce l'hanno. C'è però un punto di quasi di eccezione che è appunto la voce degli uccelli e in particolare di alcuni uccelli a cui già Aristotele riconosceva l'articolazione, quasi come agli uomini. Quindi è un linguaggio enartros. Lui diceva che questo derivava dalla lingua, dalla lingua che era mobile, flessibile, la lingua degli uccelli come quella degli uomini. Noi moderni sappiamo che negli uccelli non è la lingua, ma è un altro piccolo organo che è stato ribattezzato siringe, che è quello che produce il canto. Però questo Aristotele non lo sapeva. La cosa interessante è che considerava il linguaggio degli uccelli quasi, quasi al pari di quello umano e citava dei casi interessanti, ripresi poi peraltro dagli scienziati contemporanei. Cioè, lui diceva gli usignuoli, ricerche insomma della sua scuola, gli usignuoli possono anche apprendere il loro canto, non ce l'hanno fin dall'inizio, apprendono il canto dai genitori. E quindi introduceva l'idea che il canto degli uccelli non è dato ab inizio per quello che si chiama istinto, diciamo tra virgolette, ma è una forma di apprendimento. E in effetti gli scienziati moderni ci dicono che l'apprendimento del canto negli uccelli può essere anche intraspecifico, cioè possano apprendere da una specie a un'altra il canto, non è limitato, non è che tutti i merli cantano allo stesso modo, ecco. A seconda delle zone geografiche, delle influenze che hanno subito, il merlo può cambiare i suoi pattern di canto. Questo gli antichi lo avevano già compreso perfettamente. Allora, questa semi-articolazione del linguaggio degli uccelli a cosa porta? A varie possibilità. Una è che all'uccello si facciano pronunziare delle frasi che non pronunzia in realtà, come nel caso che dicevo prima, iti viti o melea gris, oppure il merlo romano che a quanto pare diceva cucibo cuquiqui, cioè con il cibo con qualsiasi cosa, portati il cibo e portati tutto, che è un giochetto verbale come se ne fanno altri con la civetta che dice tutto mio, non so, anche ne facciamo anche noi di questi giochi. Quindi la possibilità di riarticolarlo in un altro modo, dato che era subito sotto il linguaggio umano, era facile fargli dire delle cose. Altra possibilità ancora invece è la riarticolazione divinatoria, quella che fanno gli specialisti della divinazione. Per esempio di Nigidio Figulo si diceva che lui riconosceva fino a 9 diverse articolazioni nel canto del corvo, cosa che a lui faceva, agli divinatori fa comodo perché a seconda del modo in cui canta il corvo si traggono auspici diversi. Se canta in un certo modo vuol dire così, se canta in un altro allora è un presagio sfavorevole, vuol dire cos'ha. Quindi sono, diciamo, le due vie. O lo riarticolo, gli faccio dire delle parole, anche se non le dice, oppure io so decodificare questo linguaggio in base al mio orecchio, che è un orecchio esercitato di divinatore, oppure, come nel caso di Melampo, citato prima da Detienne, l'uomo dal piede nero, no? Melampus è quello che aveva il piede nero, perché da bambina la mamma l'aveva abbandonato, era all'ombra, ma il piedino era rimasto al sole e quindi si era bruciato, così dice la leziologia del mito. Melampo ha il dono di capire veramente che cosa dicono gli uccelli fra loro e anche che cosa dicono gli animali. E questo è un mito di un genere diffuso, cioè in tutta l'Europa, fino a parte dell'Asia antica e moderna, circola il racconto di colui che comprendeva il linguaggio degli animali, cosa studiata addirittura da Fraser tanti anni fa in un articolo. E più o meno la storia va così, che entrando in contatto con il serpente, è il serpente che dà il dono di capire il linguaggio degli animali, entrato in contatto con il serpente, di colpo la persona umana capisce cosa si dicono gli animali, soprattutto gli uccelli. E siccome gli uccelli non dicono mai cose banali, anche questo è interessante, o conoscono il futuro o danno consigli molto preziosi, non chiacchierano a vuoto gli uccelli, contrariamente a quello che pensiamo noi quando diciamo il cicaleccio per dire, no, una chiacchiera vana. No, gli uccelli dicono sempre cose molto a proposito. A quel punto l'indovino è in grado di prevedere il futuro, del tipo mettono Melampo in carcere, lui sente dei tarli che si parlano fra loro e uno dice a quell'altro: ma quanto ci manca perché crolli tutto? Perché dice: guarda, ho quasi mangiato il trave e quindi adesso crolla tutto. Melampo comincia a gridare: carceriere, portatemi fuori perché qui crolla tutto. I carcerieri lo portano fuori, crolla effettivamente la prigione. A quel punto Melampo è accreditato come il più grande degli indovini.
Sì, sarebbe molto interessante studiare, per esempio, il corvo di Apollo, perché il corvo è bianco, nero, c'è tutta una mitologia, cambia di colore, e anche la voce del corvo, che è vicino da Apollo, e la voce di Apollo nello stesso tempo, perché Apollo ha una voce terribile, alcune volte, anche è il dio della musica, nello stesso tempo. Dunque, Apollo e il circolo di Delfi è molto ricco per sentire alcuni aspetti di questi rapporti tra voce, musica, creazione poetica e anche il politico, perché Apollo è un dio molto vicino della politica, e la voce nel campo del politico è una cosa veramente importante dell'antichità, a Rousseau e da noi. Dunque, sarebbe anche molto interessante, leggendo questo libro, continuare a parlare della lingua dei dèi. Quale lingua si parla tra gli dèi e con gli dèi? E parliamo stamattina, a colazione, di questa domanda delle Danaide nella tragedia. Perché le Danaide arrivano dall'Egitto in Argo e volevano parlare alla terra Gaia di Argos, ma pensavo che parlavano con in accento barbarico, un barbaros fone, e forse questa terra di Argos non può capire con voi, non potete capire mia voce. E dunque, se gli dai parlano greco, allora quale greco? Tra l'ottavo secolo e il quinto BC. Dunque, è un po' il tema della lingua del paradiso, delle lingue del paradiso. Che lingua si parla all'inizio, che lingua si parla tra gli angeli, tra Dio e gli angeli. Dunque, questo tema è molto ricco e importante, ma non c'è bisogno di andare in questa via, perché forse dobbiamo lasciare il posto, no?
Quanto? No,
c'è
avanti.
Qualcuno che... No.
Possiamo continuare. Sì.
Allora, si può.
Allora andiamo per questa via.
La lingua degli dèi.
Parliamo della lingua degli dèi, volentieri. Beh, il tema è di quelli già posti da Etienne più volte, a proposito dell'identità del Dio, l'identità della divinità, che noi tendiamo a dare molto per scontata, no? Quando, non so, chi è Jupiter, chi è Zeus? Ma semplice, noi ce lo immaginiamo in un certo modo che rassomiglia alle sue statue, sostanzialmente, o anzi a certe sue statue privilegiate, e ci immaginiamo che abbia dei rapporti con gli uomini abbastanza facili, quando decide di farlo, lo fa. In realtà il meccanismo è molto più complicato. Qual è la faccia di un Dio? Chi lo sa? Cioè, se uno prende gli dèi dell'Iliade e dell'Odissea, compaiono si manifestano in varie forme, a volte prendono l'identità di qualcuno, che è un personaggio lui stesso del poema, per esempio. Altre volte possono assumere l'aspetto di un uccello e comparire in questo modo. Le volte in cui compaiono come dovrebbero essere, risultano invisibili perché la loro luce, il loro splendore è tale che non si possono vedere. Quindi in realtà è un'identità assolutamente enigmatica quella degli dèi. Che aspetto hanno? Chi sono? Idem per la loro voce, come comunicano? Comunicano attraverso una voce umana quando assumono l'identità umana, ma altrimenti, altre volte, l'indovino calcante sente due uccelli che parlano e capisce che sono due divinità. Lui ha il dono di capire il linguaggio degli uccelli, quindi ascolta la lingua degli dèi in forma di lingua degli uccelli. Ma ancora, come parlano gli dèi fra loro? Cicerone diceva nella Natura Deorum: hanno un linguaggio puramente mentale, non hanno bisogno di scambiarsi parole. Insomma, è uno dei grandi temi di tutta la cultura antica, ma anche poi cristiana, di come parla Dio, di come si parla con Dio, qual è la lingua degli angeli. Io non mi sono interessato specificamente di questo nel libro, però mi sono abbastanza appassionato al tema della glossolalia, che è una forma di lingua, di linguaggio, la glossolalia del genere trascendente, del genere divino. Che cos'è la glossolalia? Sostanzialmente la prima testimonianza che ne abbiamo è proprio in un'epistola di Paolo, epistola ai Corinzi, in cui lui discute lungamente di questa pratica e raccomanda ai Corinzi di usarla, ma fino a un certo punto, dice: usate piuttosto la profezia che non la glossolalia. E comunque insiste che ci sia sempre l'atto, accanto al glossolalein, che ci sia anche lo hermeneuein, l'interpretare. La glossolalia è una forma di linguaggio praticata ancora in molte comunità, soprattutto negli Stati Uniti, di queste chiese più o meno carismatiche, e che consiste in un'emissione vocale, sonora, molto simile a quella degli uccelli, secondo me. Cioè, perché è un'emissione, è un linguaggio articolato, che sembra avere un'articolazione, ma che non corrisponde a nessun linguaggio reale, non è un linguaggio parlato. È una simulazione di linguaggio, ma non lo è completamente. Lo si usava e lo si usa come, questo lo dice anche Paolo, come una lingua degli angeli, una lingua con cui si comunica direttamente con la divinità o con presenze soprannaturali, in queste forme completamente incomprensibili, perché volutamente prive di senso, e che, diceva Paolo, hanno bisogno di un ermeneuin. Che cosa sarà questo ermeneuin? Ci sono testimonianze frammentarie di non cristiani, soprattutto Celso, il quale sostanzialmente dice che il profeta che emette queste stringhe prive di senso viene poi reinterpretato da qualcuno che sta lì accanto e che dice: ha detto questo e questo. Quindi è una forma di emissione spirituale, di un linguaggio spirituale, che però viene reinterpretata da qualcuno. E come viene reinterpretata? Secondo me in maniera molto simile ai giochi che si fanno con il canto degli uccelli, cioè prendendo delle analogie foniche, per quelle poche testimonianze che ne abbiamo di reinterpretazioni moderne, prendendo delle analogie foniche e da lì tirando fuori dei sensi fondati su questa similarità puramente fonica tra i due linguaggi, simile a quei giochi che si possono fare con le lingue straniere, anche banali, no? Tipo gli americani sono pazzi perché hanno le strade larghe e le chiamano street, non so, ecco, questo è un esempio di gioco verbale fondato su similarità fonica che introduce un senso diverso laddove non si capisce il senso che hanno. Questo è un capitolo, diciamo, della storia della vocalità molto appassionante, di cui ci sono tracce anche nel profetismo greco, soprattutto nella Cassandra dell'Agamennone di Eschilo, eccetera, e che poi alla fin fine produce un fenomeno simile a quello della mia reinterpretazione del canto degli uccelli. Quando sento qualcosa che somiglia a un linguaggio ma non lo è, io ci proietto dentro i miei significati. Il caso più interessante che mi è capitato di analizzare, poi chiudo dando nuovamente la parola a Detienne, è quello di un glossolalico dei primi del Novecento, in Svizzera, che fu lungamente tenuto in analisi da uno psicanalista freudiano e corrispondente di Freud, che era anche un pastore protestante, e prendeva questi frammenti, lo faceva parlare in glossis, come dice Paolo, cioè faceva fare le sue glossolalie, le trascriveva, e poi frammento per frammento gli diceva: se io ti dico, e gli ripeteva la sua frase, Zoesem, che cosa ti viene in mente? E lui, con la tecnica dell'associazione freudiana, diceva: questo l'ho detto perché, mi ricordo, Florians. Perché dice Florians? Perché mi ricordo di un mio zio che mi doveva portare a Firenze, Florence, a vedere lo zoo dove c'era un elefante. Quindi è Florians, elefante, Florence. E lì, piano piano, con questo gioco di analogie tra il linguaggio glossolalico e i suoi ricordi, mediato dalla similarità fonica, cercava lo psicanalista di ricostruire tutto il passato di questo ragazzo e quindi anche il trauma, perché poi aveva fatto di lui un infelice, perché non è che bisogna pensare che uno che è glossolalico è contento e insomma ha una vita normale e appassionante, spesso è un essere sofferente che è glossolalico per questo motivo. Questo aspetto, diciamo, questa avventura di Simon mi aveva molto appassionato nella ricostruzione della glossolalia.
Sì, per l'antropologia la questione del suono legato al senso è cruciale, molto importante, diciamo. E anche di più per l'antropologia comparata, perché c'è la Grecia, ma c'è l'Africa, e c'è anche il Giappone, una cultura di orale molto importante e musicale nello stesso tempo, con tanti sensi di suoni. Dunque, vorrei dire alcune brevi parole, ma questa volta forse si è permesso in francese, perché
parli lentamente, ti capiamo.
Sì, sì. Dunque, ce rapport entre la voce, le corps, il corpo, e la scrittura. Perché non soltanto la scrittura, ma il grafismo, o i sistemi grafici, le sistemi grafici. In Africa sono tanti, per la divinazione. Non c'è scrittura, come no, ma c'è scrittura per queste cose molto importanti, divinazione. La voix, le souffle, anima, le souffle du langage, s'efface, disparaît lorsqu'on écrit. Con la scrittura, la voce, il sotto,
sparisce.
Et cette voix est quelque chose de très important, c'est la partie pour nous et pour beaucoup de cultures, c'est la partie intime, délicate de la physiologie humaine, les cordes vocales. Chacun a sa spécificité. La voix donc est un phénomène issu de notre propre corps. Mais en même temps, la voix devient une propriété commune que l'on partage avec autrui et pour vivre avec autrui. La voix peut être agressive et elle semble en même temps une part de notre intimité profonde, une spécificité presque irréductible, disent certains. Alors, un aspect important dans le monde africain, c'est le rapport qu'il y a entre les registres de la voix et les registres des instruments musicaux. Et donc, la façon dont
la maîtrise de l'instrument musical, de certains instruments musicaux, donne accès à la maîtrise de certaines voix, autorisées ou non. C'est ainsi que chez les Ashanti, qui ont été bien étudiés, le roi parle de manière inintelligible, d'une voix basse et sourde, et que c'est la voix de la souveraineté. Et pour que les gens assemblés comprennent les choses importantes dites par le souverain, il y aura un médiateur, un intermédiaire, qui va répéter en modulant selon la nature de l'auditoire auquel il s'adresse. Chacun a son registre de voix sonore. Et des instruments qui ont rapport avec les différents registres jouent un rôle essentiel dans la transmission, la communication et l'esthétique, puisque l'esthétique est très importante dans un grand nombre de cultures africaines. Donc, nous avons des cultures orales différentes de celles de la Grèce et qui sont intéressantes pour nous conduire à nous poser des questions précisément à partir de tous les matériaux analysés dans ce livre et dans ceux qui l'accompagneront, je l'espère, et qui permettent comme ça, par conséquent, de raffiner le champ conceptuel d'une anthropologie des voix. Un autre chapitre, ce serait évidemment la politique. La politique. La voix de l'orateur dans les assemblées. Parler, il faut savoir parler, s'adresser. Il ne faut pas avoir une voix faible, il faut avoir une voix forte, il faut avoir une voix qui ne soit pas trop agressive, une voix qui ne menace pas, une voix qui n'écrase pas. Enfin, donc, toutes les qualités de la voix de l'orateur dans les cultures orales. Et, pour une part encore, bien sûr, même si nous sommes entourés de toutes les images possibles et imaginables, dans notre culture à nous aussi, Berlusconi continue à parler, on ne le voit pas seulement en image. Et Sarkozy s'efforce beaucoup de parler aussi.
Sì, giustamente Detienne insiste sempre sulla importanza della comparazione in antropologia e nello studio anche dell'antichità classica. Questo è un tema che spero che poi potremo affrontare di nuovo, perché saremo di nuovo insieme questo pomeriggio alle 18:30 e parleremo particolarmente di questi temi. Il tema della comparazione è fondamentale anche per capire le specificità, e Detienne ha sempre suggerito una comparazione che non sia fra le cose simili ma fra le cose diverse, perché è soltanto vedendo la presenza e l'assenza degli elementi che si capisce il senso di questi elementi. Riprendendo il suo discorso sui registri della voce e anche l'insieme di metafore, di registri metaforici che l'accompagnano, un parallelo si può fare molto rapidamente fra Grecia e Roma da questo punto di vista. Forse è un po' arbitrario, ma può valere la pena lo stesso. Da un lato uno ha il poeta Alcmane, che rappresenta tutta una fioritura, un genere specifico, che è quello della poesia lirica, in cui la poesia si accompagna alla musica ed è indistinguibile dalla musica, che dichiara: io ho preso la voce e le parole, diciamo la musica e le parole della mia poesia, riarticolando la voce delle pernici. Quindi lui fa una dichiarazione di poetica che dice: io ho imparato, non solo ho imparato a fare la poesia dagli uccelli, ma la faccio riarticolando in altro modo la voce e la musica degli uccelli, che è appunto un po' quello che cercavo di dire prima, cioè si prende delle sonorità degli uccelli e le si riarticola, e questa per Alcmane è la poesia direttamente. Ora, se uno fa un paragone con la poesia arcaica romana, è un altro mondo. A parte che non esistono metafore per descrivere l'attività poetica, ma poi è un genere di poesia che non ha alcun rapporto con la musica, sostanzialmente, che si fonda su una serie di artifici stilistici che sono la ripetizione delle stesse sillabe, la ripetizione delle stesse consonanti, le allitterazioni, le omofonie. C'è tutto un mondo di di chiusura del discorso, anche abbastanza pesante spesso al nostro gusto, che non ha niente a che vedere con questa visione poetica della poesia che si fa con il canto degli uccelli. Ecco, comparando questi due mondi, credo che si capirebbero molte cose dei romani, ma anche molte cose dei greci.
Ti ringrazio, penso che se avete questioni, commenti,
curiosità,
elogi, critiche, benvenuti. Sì?
Critiche, soprattutto critiche. Vogliamo soprattutto critiche.
Ma non so perché già... Nessuna voce?
Nessuna voce si leva da questo pubblico.
Un canto?
Un canto finale. Un canto di lode.
Beh, allora...
Ringraziamo tutti. A oggi, sì. Grazie.
Ho dimenticato.